Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, in diretta ogni mercoledì dalle 11 alle 12, un medico specialista risponde alle vostre domande. Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Allora, la buona giornata a tutti i nostri ascoltatori. Siamo contenti di ritrovarci con voi. Intanto è opportuno augurarvi il buon anno. Sono Giovanni Marinosci, questa è la trasmissione Informa Salute in diretta dagli studi del CEDIAN in collegamento con Radio Barbagia, ai quali colgo l'occasione, auguro il buon anno anche a loro e soprattutto il buon ottimo lavoro, e grazie per l'ospitalità. Riprendiamo con oggi la sequenza delle trasmissioni dedicate alla sanità, in onda ogni mercoledì dalle 11 a mezzogiorno e in replica il sabato pomeriggio dalle ore 15, se ben ricordo, alle ore 16. Se sto sbagliando, Radio Barbagia mi correggerà rapidissimamente. Dunque, quest'oggi abbiamo in studio il dottor Rosario Ricci. Il dottor Rosario Ricci che vi presento. Dottore, buona giornata.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Dunque, il dottor Ricci è un otorino laringoiatra. Siccome la parola è lunga e magari non tutti sono informati su che cosa fa, che cosa cura l'otorino laringoiatra, lo specialista in otorino laringoiatria, colgo l'occasione per chiedere al dottor Ricci, mi dica lei qualcosa, in cosa consiste il suo lavoro.
L'otorino laringoiatria si occupa delle patologie, di disturbi principalmente del distretto cervico-facciale, ovvero è una specializzazione, una specialità che si occupa dei disturbi, delle malattie del naso, del cavo orale, della laringe, delle orecchie, e quindi ipoacusie, problematiche di ostruzione del condotto uditivo, problematiche di equilibrio, quindi vertigini, e tutta la parte neurologica connessa alle vertigini. In sintesi, questo è l'ambito di interesse dell'otorinolaringoiatria.
Allora, se ho ben inteso, quindi, lo specialista in otorinolaringoiatria, vale a dire lei, verifica tutte le problematiche delle orecchie, del naso, della gola
e della
laringe. Fino alla laringe. Esatto. Bene. In queste trasmissioni noi di volta in volta, come ben sapete, ospitiamo un medico specialista diverso e voi, cari ascoltatori, avete la possibilità di telefonarci per chiedere informazioni allo specialista di turno. Noi siamo in diretta e pertanto non avete difficoltà a chiamare noi o eventualmente la sede di Radio Barbagia per porre un quesito. Il numero di telefono da utilizzare per chiedere informazioni, andare in diretta o chiedere soltanto, porre soltanto dei quesiti è il 391 1724 686. Se volete potete anche mandare un SMS, non ci sono problemi, abbiamo in redazione il caro amico Tore Salvatore Pintori che provvede a gestire la parte redazionale di questa trasmissione. Potete anche mandare quesiti via mail a cedian@cedian.it e eventualmente poi quesiti anche sulla pagina di Facebook del CEDIAN. Allora, dottor Ricci, ho ben capito che la sua specialità è molto vasta, quindi credo avremo modo di incontrarci in trasmissione anche con i nostri ascoltatori e con lei più volte, visto che già si parla di tre distretti, tre zone del corpo ben precise, orecchio, naso e gola. Qui minimo tre trasmissioni ce le facciamo, ma poi ogni distretto ha probabilmente più patologie da dover affrontare. Oggi è stato deciso da lei di parlare della poliposi nasale. E viene spontaneo di chiedere cos'è la poliposi nasale.
Allora, la poliposi nasale è un disturbo tutt'altro che raro, ne soffre all'incirca il 2-4% della popolazione. E genericamente può essere definita una malattia cronica della mucosa nasale. Per mucosa nasale intendiamo ovviamente il tessuto interno delle cavità nasali, quello rivestito da muco, quello umido. I polipi presenti nella cavità nasale non sono altro che delle masserelle bianco-grigiaste, traslucide e mollicce, che ostruiscono in parte o in toto le cavità nasale, causando tutta una serie di disturbi.
Senta, mi scusi se la interrompo, è un po' come dire un grosso foruncolo nel naso, mettiamola così, all'interno, scusi la volgarità, ma sto cercando di intendere io e far intendere agli ascoltatori. È un'escrescenza, una...
È più che il concetto di foruncolo, non c'è dietro un discorso di dolore, ma più che altro di fastidio e di ostruzione.
Fastidio e ostruzione, ho capito. È una massa quindi che cresce all'interno del naso.
All'interno del naso, gradualmente, con diciamo una rapidità variabile da persona a persona, a seconda della predisposizione individuale. Può avere una crescita lentissima, nel senso ci sono persone che non verranno mai trattate chirurgicamente, che riusciranno a tenere sotto controllo la patologia solo con la terapia medica, altre persone che hanno una crescita rapida dei polipi per varie problematiche, di varie cause di cui parleremo.
Ho capito. Mi stava venendo spontaneo chiedere se il paziente si accorge di questa crescita, oppure talmente all'interno delle vie nasali per cui potrebbe anche non accorgersi.
Allora, diciamo che i sintomi precoci della poliposi nasale, di questo disturbo, possono essere diversi e il paziente non deve assolutamente sottovalutare il discorso dell'olfatto. La poliposi potrebbe iniziare con una riduzione dell'olfatto, ovvero sente male gli odori. Questo sentire male gli odori è indice di un qualcosa che impedisce alle terminazioni olfattive di ricevere lo stimolo, e questo può essere proprio causato da una iniziale poliposi. Un altro sintomo precoce può essere quello di strana difficoltà respiratoria nasale, nel senso che il paziente, respirando, soffiando il naso, sente qualcosa che va su e giù. Queste sono le masserelle polipoidi che si muovono, pur non avendo il naso completamente ostruito.
Ho capito. Domanda ancora. Ma non stiamo parlando di masse tumorali, vero?
No, non è assolutamente una patologia tumorale, è assolutamente benigna, anche se il comportamento aggressivo di alcune poliposi potrebbe farla intendere quasi come una neoplasia.
Cioè un tumore. Quindi i sintomi indicativi di una poliposi, abbiamo detto, sono
l'ostruzione respiratoria nasale e l'iposmia, cioè il sentire male gli odori.
Sentire male gli odori, ho capito. Va bene, ci sono dei fattori che predispongono il paziente, il soggetto ad avere una poliposi? Quali sono le cause principali, insomma, che provocano la poliposi nel caso?
Diciamo che sostanzialmente la causa della poliposi non è ben nota, anche se negli ultimi 5-6 anni sono stati fatti dei grossi passi in avanti nella diagnostica, nell'origine di questa patologia. Sono state rilevate alcune componenti cellulari, in particolare alcuni mediatori chimici, che fungono, diciamo così, da richiamo di fattori dell'infiammazione, provocando una risposta anomala dei tessuti nasali, della mucosa. praticamente la mucosa reagisce edemizzandosi, cioè diventando più gonfia. Questo continuo stimolo da parte di questi fattori rende la mucosa sempre più edematosa,
sempre più gonfia,
è quasi come una goccia che cola, piano piano la mucosa tende a formare polipi.
Allora, vediamo se ho capito, lei mi sta dicendo, se ho inteso bene, che inizia, diciamo, ad infiammarsi, scusi se uso parole...
No, è il termine giusto, perché la polipose è una patologia infiammatoria cronica della mucosa nasale, è il termine giusto.
Quindi all'interno del naso inizia ad infiammarsi una piccola zona. Questa piccola zona, questa infiammazione inizia, diciamo, diventa permanente e cresce su se stessa, cioè l'infiammazione diventa sempre più, come dire, consistente, arrivando a solidificare un'area, a farla crescere, solidificare, da qui questa poi diventa poliposi. Ho capito bene?
Possiamo dire così, sì.
Scusi, io tendo a semplificare un pochino, più che altro per, da una parte per capire io, a dire la verità, e poi per cercare di fare un po' da traduttore tra il medico e il paziente. Va bene, ci sono modi per prevenire questa patologia oppure uno si accorge di averla appunto e basta?
Ma diciamo che man mano che aumentano le conoscenze sull'intimo meccanismo di formazione del polipo, si sono sviluppate alcune teorie per la prevenzione. Diciamo inizialmente che prima di tutto diciamo che la poliposi può associarsi a una allergia, anche se tantissimi allergici non hanno i polipi, quindi diciamo che l'allergia non è la causa della poliposi. Altre associazioni importanti sono l'intolleranza con alcuni farmaci come l'aspirina e alcuni antinfiammatori e addirittura alcuni antibiotici. Un altro fattore di prevenzione può essere quello dell'alimentazione. Essendo un disturbo del, diciamo così, un disordine del sistema immunitario, in particolare del metabolismo dell'acido arachidonico, ovvero di sostanze che alimentano, diciamo così, la catena pro-infiammatoria, possiamo prevenire questa patologia correggendo alcuni fattori alimentari. Ad esempio, bisognerebbe evitare gli oli di semi, la frutta secca, il salmone, le ostriche, utilizzare come unico olio, come unico grasso, l'olio di oliva, proprio perché l'acido arachidonico contenuto in questi alimenti contribuisce a un'azione pro-infiammatoria. Altro fattore importante nella prevenzione della poliposi è tenere pulite le cavità nasali, quindi usare frequentemente delle soluzioni di irrigazione, acqua, soluzione fisiologica, acqua marina, tenere le mucose umide. Questi sono i principali fattori che possono, diciamo così, ridurre l'incidenza o rallentare il percorso della poliposi.
Senta, ha toccato un argomento che peraltro interessa a me particolarmente, l'uso di quegli spray nasali che tante volte capita di utilizzare appunto ad esempio d'inverno con questi raffreddori che ostruiscono il naso. Ecco, questo utilizzo spregiudicato, esagerato di questi spray nasali a base cortisonica potrebbero anche loro dar vita a una poliposi?
No, allora il discorso degli spray nasali va distinto in base al tipo di spray che si utilizza. Lo spray al cortisone è in effetti uno dei principali strumenti terapeutici di cui disponiamo per quel che riguarda la terapia medica. È sbagliato utilizzare in modo ricorrente o cronico gli spray decongestionanti, perché il polipo viene decongestionato poco o niente dagli spray decongestionanti, essendo all'interno poco vascolarizzato, quindi risponde poco agli spray decongestionanti. non si fa altro che danneggiare la mucosa sana utilizzando le spray decongestionanti, mentre gli spray al cortisone purtroppo vanno utilizzati di frequente in questa patologia. Sono l'unico strumento veramente efficace per tenerla sotto controllo, non in tutti i casi, ma nella maggior parte dei casi.
Sì, quindi lei mi diceva che l'incidenza è tra il 2 e il 4% della popolazione, immagino, a seconda del territorio. In Sardegna, lei, per la Sardegna, dove noi viviamo, ha qualche indicazione specifica? C'è qualche predisposizione anche genetica, a suo parere, o la questione genetica non ha nessun peso, non ha nessuna importanza nella generazione di una poliposi?
Ha sicuramente un peso la predisposizione genetica, non è stata ancora differenziata una, diciamo così, una incidenza regionale, e parlo dell'incidenza nazionale della poliposi. E sicuramente, essendo un disordine del sistema immunitario con meccanismi intimi ancora non ben noti, la poliposi è caratterizzata proprio da questa, diciamo così, ancora nebulosa origine.
Ah, quindi insomma la poliposi, lei mi sta dicendo che è una malattia abbastanza, è una patologia, mi scusi, è una patologia abbastanza presente, ma non ancora sufficientemente approfondita con lo studio scientifico.
Sì, ancora non sono note le cause intime. Siamo negli ultimi 5-6 anni, le ultime ricerche sono andate avanti proponendo anche nuovi farmaci. Oltre al solito spray al cortisone, si stanno rivelando efficaci una nuova generazione di spray a base di sostanze che contengono degli osmotici che contrastano questi mediatori dell'infiammazione.
Abbia pazienza, me lo spiego un attimino meglio. Quindi ci sono dei farmaci a base di principi osmotici, ma non voglio neanche approfondire perché poi entriamo troppo nello scientifico, che contrastano?
Che contrastano, diciamo così, la catena infiammatoria, la catena che produce, diciamo così, la risposta della mucosa agli stimoli esterni. Quindi, normalmente, diciamo che normalmente la mucosa nasale è il primo fronte, essendo il primo, diciamo così, la prima struttura che affronta i nemici, ovvero batteri, funghi, polveri, normalmente riesce a tenere sotto controllo la situazione producendo muco, difendendosi dai batteri e dai funghi. Però nei soggetti predisposti e in chi ha un'alterazione del sistema immunitario, questa risposta è eccessiva, quindi la mucosa diventa edematosa. È un po' complicato spiegare cosa avviene intimamente nella mucosa. Fatto sta che durante la reazione a questi agenti si producono delle, diciamo così, delle proteine, delle sostanze che scatenano in modo anomalo questa risposta. E questo è il meccanismo, diciamo, noto attualmente della poliposi.
Sì. In quale area del naso cresce o può crescere, verificarsi questa poliposi? Fin dalla parte più esterna o solitamente si presenta molto all'interno?
Questa è una buona domanda, perché in effetti la poliposi più che nasale è sinusale, nel senso che i polipi generalmente iniziano in prossimità delle cavità sinusali, ovvero di quelle cavità che abbiamo ai lati del naso e sulla fronte. Quindi è una patologia che noi definiamo molto spesso rinosinusite polipoide, nel senso che associate ai polipi c'è sempre una patologia dei seni paranasali.
Senta, ora dobbiamo lasciare la linea per la pubblicità, la linea Radio Barbagia per la pubblicità, però le porrò un quesito che magari può venire spontaneo a padri e madri di bambini piccoli, e cioè se il dito nel naso del bambino può centrare, può innescare qualcosa. La linea Radio Barbagia per la pubblicità.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro. Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Eccoci di nuovo in onda, quindi su Radio Barbagia. Voglio ricordarvi i numeri di telefono ai quali potete chiamare durante tutta la settimana, dalle 8 del mattino fino alle 19, la redazione di Informa Salute è aperta e risponde al numero 391 1724 686. Potete anche mandarci degli sms. Come mail potete usare la mail cedian@cedian.it o comunicare con noi attraverso la pagina Facebook. Io sono Giovanni Marinosci, siamo in diretta dagli studi del CEDIAN, collegati con gli studi centrali di Radio Barbagia. Abbiamo in studio il dottor Rosario Ricci, che ci sta parlando della poliposi nasale. Il dottor Ricci è un otorino laringoiatra. Questa è la prima trasmissione del dottor Ricci con noi, ve ne saranno delle altre, perché appunto otorino laringoiatria vuol dire occuparsi di orecchie, naso e gola. Dottor Ricci, le ho accennato poco prima di passare la parola alla pubblicità del fatto che se un bambino si mette le dita sporche nel naso, questo può innescare la poliposi, e una controdomanda ancora è: ma da che età tendenzialmente si presenta la poliposi?
Allora, diciamo che la poliposi non è una malattia dell'infanzia, è molto rara nei bambini.
I bambini mettetevi le dita nel naso, che
non ci sono. Il discorso dell'igiene delle fosse nasali è comunque valido per tutte le persone. La poliposi nasale nei bambini è rara, ma è più preoccupante, nel senso che il riscontro di delle masse polipoidi nelle fosse nasali impone altri accertamenti, come ad esempio il test del sudore per la mucoviscidosi o fibrosi cistica, che è un disturbo della produzione del muco, un disturbo un pochino più complesso. Comunque nei bambini è una patologia estremamente rara.
Ho capito. Bene, la ringrazio anche per aver risposto a domande che apparentemente possono sembrare anche tutto sommato quasi stupidelle, mi permetta l'espressione, ma credo che siano quelle domande che anche mamme e padri di bambini piccoli si pongono. Ora, in che cosa consiste la terapia medica per la cura della poliposi nasale e in quali casi lei pensa sia necessaria? Mi ha accennato prima al fatto che il cortisone con gli spray è uno degli strumenti della terapia. Ce ne sono altri? È l'unico?
Allora, la terapia medica della poliposi presenta un'efficacia variabile al secondo del tipo di poliposi. È ovvio che prima di installare una terapia bisogna fare una corretta diagnosi. Questa è possibile con una visita accurata delle cavità nasali, ovvero non è possibile instaurare una terapia senza aver esplorato con le fibre ottiche tutte le cavità nasali. Non è sufficiente guardare le cavità nasali con la pinza divaricatrice nasale. Molto spesso c'è un'ipertrofia dei turbinati che nasconde un polipo.
Quindi, l'ipertrofia dei turbinati, mi può dire cos'è l'ipertrofia dei turbinati, per favore?
Praticamente all'interno del naso abbiamo una serie di formazioni osteomucose che servono a riscaldare l'aria. Sono presenti in genere in una coppia di tre da un lato e dall'altro del setto, e servono proprio a rendere l'aria più umida e più calda. Si ipertrofizzano quando ci sono degli stimoli esterni che rendono la mucosa più reattiva, infatti si parla di iperreattività nasale in quei casi.
Ho capito. Quindi mi diceva pertanto che per quanto riguarda la terapia, o meglio le chiedo, la terapia poi può variare anche da soggetto a soggetto, a seconda forse dell'età, a seconda dello sviluppo della malattia.
Diciamo che ricorriamo alla terapia medica in casi selezionati e in modo diverso da persona a persona, anche come dosaggio di questi spray, che in genere sono spray al cortisone. Si discute spesso sulle problematiche dell'utilizzo di questi spray. Allora, l'azione è sicuramente valida, nel senso che utilizzando il cortisone via spray, i polipi si riducono notevolmente come volume, il paziente respira meglio, inizia a sentire gli odori. E gli effetti collaterali sono una secchezza delle mucose eccessiva che può portare anche al sanguinamento. Per questo va associato alla terapia con questi spray anche o un unguento nasale o qualche olio protettivo. È molto importante, oltre alla terapia con gli spray al cortisone, è tenere le fosse nasali pulite, quindi procedere ad irrigazioni delle fosse nasali con soluzioni saline, e tenere sotto controllo alcuni fattori ambientali come l'eccessiva secchezza dell'aria. Alcuni fattori non sono, diciamo così, non è possibile tenerli sotto controllo. Ci sono persone che lavorano in ambienti molto sporchi e quindi dovranno magari fare un maggiore ricorso all'igiene delle fosse nasali.
Quindi al lavaggio con l'acqua salinizzata. Lei mi dice sì, ci sono queste terapie, ma queste terapie risolvono il problema o lo rallentano? O ad esempio il problema lo si prende all'insorgere e col cortisone la questione la si sistema e la patologia viene risolta, oppure comunque di fatto è una patologia che procede ugualmente ma viene solo rallentata dagli spray cortisonici?
Diciamo che dipende dal tipo di poliposi. Nelle poliposi mini-invasive, che praticamente interessano solo le fosse nasali, è sufficiente utilizzare lo spray che tiene molto bene sotto controllo la malattia. Si faranno magari due o tre cicli l'anno di un mese di spray e il paziente non verrà mai operato e non sarà mai un paziente di interesse chirurgico. Al contrario, ci sono pazienti con poliposi particolarmente invasive, polipi che occupano tutte le cavità, comprese le cavità sinusali, per cui lo spray non funziona affatto. Dobbiamo ricorrere spesso al cortisone per via generale, ovvero in pastiglie o in iniezioni, per ridurre notevolmente le masse polipoidi. L'altra terapia ovviamente da proporre al paziente in queste poliposi più aggressive e più fastidiose è la terapia chirurgica.
Ecco, però se ho inteso bene, a questo punto lei mi sta dicendo al soggetto a cui insorge la poliposi, sì, la riusciamo a tenere sotto controllo con il farmaco, in questo caso lo spray, il cortisone per bocca o che altro, ma alla fine non si risolve comunque, ma proprio cioè la si tiene sotto controllo magari tutta la vita, ma non è che il cortisone alla fine toglie l'infiammazione di quel punto dove si è.
No, è un disturbo cronico legato a un disturbo del sistema immunitario e non si risolverà mai del tutto.
Questo non lo sapevo, come si suol
altre,
dire.
Altre armi a disposizione nella terapia medica sono costituiti da farmaci che vengono utilizzati anche nell'asma, che servono sempre a ridurre, la cascata infiammatoria. Sono i cosiddetti antileucotrieni. Di recente si stanno utilizzando anche gli spray di cui ho fatto cenno prima, degli spray che agiscono, diciamo così, a livello osmotico, praticamente sono un diuretico utilizzato localmente che rende i polipi più asciutti e non solo, contrasta l'azione di queste sostanze, di queste citochine cosiddette, e rallenta l'infiammazione. Quindi vanno usati in associazione questi 3-4 tipi di farmaci.
Ho capito. Quindi, per sintetizzare, perché ora passeremo alla parte più drastica della risoluzione del problema, per sintetizzare, all'insorgere della poliposi, la cosa migliore ai primi fastidi è che il paziente si rechi dal medico di base. Naturalmente il medico di base, visti i sintomi, indubbiamente capirà che è il caso di far fare una visita specialistica dall'otorino laringoiatra. L'otorino a questo punto utilizzerà le procedure, i farmaci, le terapie che lei ha indicato fino ad ora, e il paziente potrà anche per tutta la vita tenere sotto controllo il problema. Chi invece tarda ad intervenire, a recarsi, come abbiamo detto, nel procedere della catena diagnostica, cioè il medico di base e poi lo specialista e così via, si ritroverà ad avere, se ho ben inteso, un periodo in cui controllerà un po' il fastidio, ma poi alla fine si dovrà arrivare all'intervento chirurgico, immagino. Ed è qui che ora vorrei porle una domanda. In cosa consiste in sostanza la terapia chirurgica per la poliposi nasale e in quali casi, secondo lei, è necessaria?
Attualmente la terapia chirurgica viene effettuata rigorosamente mediante fibre ottiche. Si parla di chirurgia funzionale dei seni paranasali e delle cavità nasali, ovvero utilizzando sia per l'illuminazione che per l'esplorazione delle cavità nasali le fibre ottiche, si riesce a ripulire, diciamo così, le cavità nasali in modo abbastanza preciso, in modo scrupoloso. Esistono varie tecniche, varie modalità, principalmente sono due i tipi di interventi chirurgici. Uno consiste proprio nello strappare il polipo, nell'eliminare ciò che si vede mediante una visione in fibre ottiche. L'altro intervento viene effettuato mediante una strumentazione particolare, debrider o micro debrider. In pratica è un aspiratore dei polipi che, mentre li aspira, diciamo così, li trita, li riduce in frammenti. E più preciso il secondo intervento, anche se un pochino più lungo e laborioso. Molti chirurghi, ci sono varie scuole di pensiero. C'è chi sostiene che essere estremamente precisi nell'eliminare tutti i polipi è inutile, dal momento che ci sono frequentissime recidive, quindi magari è sufficiente effettuare una buona pulizia delle cavità nasali e poi procedere con la prevenzione, ovvero l'utilizzo di spray al cortisone e igiene delle cavità nasali.
Ma scusi se la interrompo, quindi lei mi sta dicendo in sostanza che ci sono questi due tipi di intervento, e va bene, li abbiamo ben intesi, ma di fatto la poliposi, e ora aggiungo io, essendo un problema creato da un deficit immunitario, si ripresenta in tutti i casi, sempre?
No, non in tutti i casi, però in una percentuale piuttosto elevata, oltre il 50%, potrebbe ripresentarsi in varie modalità, soprattutto se il paziente non segue, diciamo così, non viene seguito in ambulatorio, si trascura, non fa le visite di controllo, è un discorso di follow up principalmente. Dicevo, a proposito della terapia chirurgica, molto spesso i pazienti mi chiedono informazioni riguardo alla terapia laser. Allora, volevo chiarire la questione della terapia laser. La terapia laser non è assolutamente indicata in una poliposi piuttosto estesa. Sarebbe un intervento macchinoso, un intervento impossibile, poiché è impossibile raggiungere tutte le cavità nasali col laser. Il laser può essere al limite utile nell'eliminare, nel recidere un polipo isolato, In quel caso sì, c'è l'indicazione, poiché viene ridotto il rischio di sanguinamento e si riesce a essere risolutivi con una semplice applicazione laser. Ma la terapia laser non potrà mai essere uno standard per l'eliminazione dei polipi, per tutti i casi di poliposi.
Ho capito. Senta, io ricordo che lei ha detto che la poliposi si manifesta tendenzialmente nella parte alta del naso, d'accordo? Nella parte più interna del naso. Quindi poi mi ha detto che l'intervento chirurgico asporta questi polipi e mi ha anche parlato di sanguinamento. Ecco, questo volevo sapere. Ho fatto l'intervento, che vorrei sapere quanto dura, è in the surgery, cioè uno entra al mattino, c'è la sera, o il paziente deve essere ricoverato, e poi quanto dura l'intervento, se è doloroso, e se poi il paziente, immagino a questo punto, se c'è sanguinamento, deve tenersi dei tamponi per quanto tempo.
Allora, l'intervento, la chirurgia della poliposi è un intervento tutt'altro che banale. Ricordiamo che siamo vicini a strutture estremamente importanti. Basti pensare che l'etmoide è a un millimetro dal cervello, che siamo vicini, che la lamina papiracea, ovvero la parete interna dell'orbita dell'occhio, è sottilissima, sono presenti numerose strutture arteriose, quindi c'è il rischio di... ci sono dei rischi chirurgici che sono tutt'altro che trascurabili, anche se ovviamente l'esperienza del chirurgo rende queste complicazioni diciamo piuttosto rare.
Addirittura siamo a un millimetro dalla...
Certo, la lamina cribrosa, quella che con dell'etmoide, quella da cui, in cui diciamo così passano i peluzzi olfattori, è molto sottile, è vicino al cervello, e con tramite l'intervento di polipectomia viene effettuata anche una parziale, diciamo così, rimozione di strutture ossee, e quindi si arriva molto vicino a strutture estremamente importanti.
Quindi lei mi sta dicendo che comunque è un intervento di una certa importanza.
È un intervento di una certa importanza, non è certo un intervento da dei surgery o da dei hospital, richiede il ricovero, verranno posizionati al termine dell'intervento dei tamponi. E diciamo che l'importanza dei sintomi, dell'intervento, delle complicanze è anche relativa all'estensione della poliposi. Ovviamente poliposi mini-invasive, poliposi meno importanti, avranno complicazioni meno importanti.
Sì, allora riprenderemo un attimino la questione dell'intervento, chiedendole anche poi il post-intervento. Siamo su Radio Barbagia, attraverso gli studi del CEDIAN, Centro Diagnostico in Nuoro, abbiamo con noi per Informa Salute il dottor Rosario Ricci, otorinolaringoiatra. Stiamo parlando di poliposi nasale. La linea a Radio Barbagia per la pubblicità.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro. Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Rieccoci in onda su Radio Barbagia. Dunque, dottor Ricci, qui abbiamo capito bene che questa poliposi è una problematica importante, persistente, e ora mentre i microfoni erano chiusi e voi ascoltavate la pubblicità, mi diceva il dottor Ricci che ne vede tutte le settimane, quindi è una patologia molto presente. Abbiamo parlato della soluzione attraverso l'intervento chirurgico. che dalle parole che mi ha detto potrebbe non essere la soluzione finale, ma l'intervento chirurgico potrebbe presentarsi, l'esigenza potrebbe presentarsi più volte, da quello che ho inteso. Bene, mi ha detto, quindi ha spiegato agli ascoltatori come cosa succede durante l'intervento chirurgico, e ora parliamo del post intervento. Abbiamo il paziente che viene dimesso dall'ospedale, cosa dovrebbe fare?
Allora, diciamo che nel post intervento, ovviamente, una volta rimossi dopo 3-4 giorni i tamponi nasali, non c'è dolore, non è neanche più doloroso rimuovere i tamponi nasali, poiché sono delle spugnette morbide che possono essere rimosse delicatamente senza causare particolare fastidio al paziente.
Ma l'intervento è doloroso? Mi scusi, questa domanda
no, assolutamente
fatta.
Non è un intervento caratterizzato da dolore, più che altro dal fastidio di avere le fosse nasali occupate da tamponi,
dover respirare con la bocca, insomma,
sì.
Quindi con la secchezza della bocca, eccetera. Quindi diceva, il post-operatorio, si tolgono i tamponi dopo alcuni giorni.
Il paziente dovrà seguire tutta una serie di procedure per tenere le mucose umide, impedire la formazione di croste, praticamente dovrà effettuare dei lavaggi, delle reidratazioni con pomate o gel per almeno 7-10 giorni. Non è necessario, se il paziente effettua una corretta pulizia, dare una terapia antibiotica, magari la si dà durante la presenza dei tamponi ma non dopo. Ovviamente verranno programmate tutta una serie di controlli, inizialmente ad un mese, poi a 3 mesi, poi a 6 mesi. Dovrà praticare dei cicli di spray al cortisone nel caso di piccole recidive, ovvero ritorno della patologia. Ovviamente sono frequenti anche le poliposi nasali, che vengono rioperate 2, 3, anche 4 volte in base all'aggressività della stessa patologia.
Non voglio mettermi nei panni di chi ha questo problema, perché purtroppo capisco che non si riesce a debellare in modo radicale e definitivo. Senta, le volevo chiedere, oltre alla poliposi nasale, quali sono le altre cause che provocano l'ostruzione nasale delle vie respiratorie del naso?
Allora, le cause di ostruzione nasale sono diverse. Una delle più diffuse è quella dell'ipertrofia dei turbinati, ovvero quelle strutture interne, mucose ed ossee, che tendono a riscaldare l'aria, tendono a renderla più umida, si ipertrofizzano a tal punto da chiudere completamente le fosse nasali, a rendere la respirazione difficoltosa o impossibile. L'ipertrofia dei turbinati può essere legata ad un'allergia, oppure ha una, diciamo così, iperreattività della mucosa agli agenti chimico-fisici esterni. Anche in questo caso la terapia è basata su spray al cortisone, quindi è simile alla terapia della poliposi. Quando non si dovesse tenere sotto controllo con gli spray al cortisone o non dovessero risultare efficaci, anche qua si può ricorrere alla chirurgia. Un altro disturbo associato all'ipertrofia dei turbinati può essere una brutta deviazione del setto. Altri discorsi ostruttivi, e qui però passiamo a un discorso più delicato, possono essere delle neoplasie, ovvero dei tumori delle fosse nasali, in particolare del rinofaringe, oppure altre problematiche tumorali come i papillomi. E ovviamente la diagnosi è semplice con le fibre ottiche. La diagnosi può essere semplice utilizzando fibre ottiche e la diagnostica radiologica TAC o risonanza magnetica.
Sì, è stato, direi, abbastanza chiaro. Ora io proporrei di aprire una altra parentesi, perché sulla poliposi più o meno abbiamo detto, credo, non dico tutto ma molto. Dunque, io volevo cogliere l'occasione per ringraziare il dottor Ricci, non tanto per la presenza qua oggi, perché l'ho già fatto in apertura trasmissione, ma perché il dottor Ricci nell'ambito dell'iniziativa nuorese che si chiama Salute 10 Lode, ha già fatto gratuitamente ai bambini delle scuole elementari di Nuoro a tutt'oggi 1036 visite otorino-laringoiatriche gratuite. Dottorice, io a nome del CENIA la ringrazio, ma la ringrazio soprattutto a nome dei genitori dei bambini. Ne mancano ancora alcune centinaia, non molte, intorno alle 400 ancora, circa, dopodiché lei avrà completato tutto questo iter. Che patologie ha riscontrato nei bambini delle scuole elementari di Nuoro, in prevalenza le patologie a maggior frequenza?
Allora, volevo dire prima di tutto che è stata un'esperienza interessante anche dal punto di vista umano. Diciamo che dal punto di vista della mia specialità ho riscontrato generalmente una buona salute della popolazione. I disturbi più frequenti sono legati alle tonsille. Purtroppo devo sottolineare che c'è ancora molta diffidenza verso l'intervento di adeno, tonsillectomia, e quindi ho visto tanti bambini con problematiche respiratorie legate agli adenoidi, alle tonsille, problematiche dei denti, sempre legate al discorso delle adenoidi, poiché l'ostruzione respiratoria nasale cronica provoca un'alterazione del palato e quindi una deformazione dell'arcata palatina, un riscontro di numerosissime ipertrofie tonsillari, oltre che frequentissima la presenza di tappi di cerume, nell'ambito comunque di una buona salute della popolazione.
Dunque, avendo avuto modo di guardare alcuni dei risultati, ho notato che circa i tappi di cerume nei bambini, questa è una cosa che lei ha riscontrato in modo molto frequente?
Sì, frequentissima, e abbiamo provveduto ovviamente a rimuovere queste ostruzioni, che molto spesso le mamme non sanno come risolvere. Non è effettivamente, in un tappo con selo di atto non è semplice provvedere, non è semplice la rimozione.
Senta, però cortesemente, visto che lei ora è certamente ascoltato da alcune delle mamme di questi bambini, o comunque in generale mamme di bambini piccoli, dia qualche consiglio per far sì che questo problema non insorga nei loro figli. Cosa possono fare?
Diciamo così, a scopo di prevenzione è sufficiente effettuare ogni tanto un'irrigazione con acqua tiepida del condotto uditivo, anche mettere qualche goccina di acqua ossigenata diluita, ma non tutti i giorni, è sufficiente praticare questa operazione anche una volta alla settimana. Il condotto uditivo teoricamente è una struttura che non necessita di manutenzione, tra virgolette, nel senso che il cerume in una cute del condotto uditivo sana tende a migrare all'esterno, è una struttura che, diciamo così, si pulisce da sola. Nei casi particolari, diciamo così, di infiammazione della cute o di bambine che hanno l'abitudine di infilarsi le dita nelle orecchie, può essere necessaria una pulizia un pochino più profonda.
E circa l'uso di questi bastoncini per la pulitura, io li vedo un po' pericolosi, perché il genitore forse non riesce a capire quanto può addentrarsi all'interno per pulire, e ovviamente i bambini non devono farlo da soli, immagino.
Dunque, l'uso del cotton fioc è controverso, in effetti può essere utile per la pulizia del padiglione auricolare, e consiglio di utilizzarlo inumidito, mai secco e mai troppo in profondità. I peluzzi di cotone all'interno del condotto uditivo possono scatenare delle dermatiti, generalmente comunque è sconsigliato usarli.
Va bene, senta, sempre nell'ambito di queste visite gratuite che lei ha fatto a tutti i bambini, che sta completando perlomeno per tutti i bambini delle scuole elementari di Nuoro, le chiedo in che cosa consiste la visita che lei sta facendo a questi bambini, cioè che cosa fa esattamente?
Viene fatta una visita generica in cui si esplora il condotto uditivo, il cavo orale, le fosse nasali. viene effettuato un test audiometrico, e c'è da dire qua, c'è da sottolineare il frequente riscontro con l'audiometria di ipoacusie da otite media catarrale legate sempre al disturbo adenotonsillare.
Allora aspetti, cerco di capire io e magari di tradurre un po' per i pazienti, cioè lei ha riscontrato che diversi bambini hanno a causa di problemi alle tonsille si stanno ritrovando alle orecchie delle
piccole perdite di udito, ovviamente temporanee, che si possono risolvere con la terapia per le tonsille e le adenoidi.
Ho capito, l'audiometria viene effettuata con un audiometro professionale, quindi al bambino vengono applicate delle cuffie e il bambino dovrà dare dei cenni a seconda delle frequenze e momenti in cui lui riesce a sentire questo suono, esatto?
Sì, l'audiometria, diciamo, in bambini in età scolare dai 4-5 anni in su è abbastanza attendibile, ovviamente sotto i 4 anni ci sono problematiche di attenzione, di collaborazione e diventa meno attendibile, ma i bambini sopra i 6 anni possiamo considerarla una pratica attendibile.
Sì, al di sotto di quegli anni invece si usano altre metodologie.
Ricordiamo sempre che è un test soggettivo dove il piccolo paziente risponde in maniera più o meno affidabile a ciò che sente, molto spesso tende a trascurare ciò che sente poco o male, in realtà è quella la frequenza più importante, comunque l'esperienza dell'esaminatore riesce a risolvere anche queste piccole problematiche tecniche.
Molto bene, allora io direi che per quanto riguarda l'otorinolaringoiatria a quest'oggi abbiamo terminato. E naturalmente ringrazio il dottor Ricci per la partecipazione e la grande disponibilità che ha dato, non soltanto qui in trasmissione, ma come avete sentito nel visitare gratuitamente i bambini delle scuole elementari di Nuoro, tutti i bambini. E volevo cogliere l'occasione ora anche per dirvi che questa è la prima trasmissione dell'anno 2016, stiamo preparando i calendari delle prossime trasmissioni, andremo in onda ogni mercoledì dalle 11 a mezzogiorno, in replica dalle ore 15 del sabato e avremo modo attraverso i comunicati di Radio Barbagia di farvi sapere qual è lo specialista per meglio dire che andrà in onda mercoledì prossimo, mentre invece nel mercoledì successivo abbiamo già un'ipotesi in pratica, e cioè parleremo di dottor Ricci, mi scusi, reumatologia, mi stava sfuggendo, di reumatologia, quindi problemi con le ossa, parleremo anche di MOC, che è un sistema per dare una valutazione dello stato appunto delle ossa. Vi invito anche ad ascoltare, terminata questa trasmissione, ad ascoltare il radiogiornale di Radio Barbagia. Quindi Giovanni Marinosci, il sottoscritto, e il dottor Rosario Ricci.
Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Vi salutiamo, vi ringraziamo per la paziente disponibilità all'ascolto. Vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo alle ore 11. Di nuovo buon anno, vi auguriamo una buona giornata. A presto.
Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.